Il nostro tema è il piano di Dio con l'umanità, da un lato, e il significato del Golgota, dal Golgota fino al mattino della risurrezione. E di questo parleremo oggi, con il desiderio che il Signore in effetti parli a tutti noi. E che il legame che Egli ha stabilito con noi venga ricambiato anche da noi, in modo da essere presi in questo patto e dire sì a ciò che Dio ha fatto. Vorrei leggere da prima Pietro capitolo 1, versetti da 18 a 20, e poi dall'Apocalisse, capitolo 1. Ci alziamo. Prima Pietro capitolo 1, versetto 18. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della fondazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Dall'Apocalisse capitolo 1 vorrei leggere i versetti 5 e 6. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe del re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il Suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti al Suo Dio e Padre. A Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Padre Celeste, con tutto il cuore ti chiediamo di farci grazia, di guardare a noi con benevolenza. Ti preghiamo, Signore fedele, sii in mezzo a noi. Vogliamo vederti come il crocifisso è il risorto nella tua sofferenza, nella tua morte, ma anche nel fatto che hai vinto la morte e l'inferno e sei risorto il terzo giorno. Signore amato, benedici e santifica quest'ora e questo giorno. Possa essere portato frutto per l'eternità a gloria del Tuo nome. Amato Salvatore, dal profondo del nostro cuore, della nostra anima, Ti rendiamo grazie insieme per quel venerdì santo, per il giorno in cui sei stato crocifisso e hai versato il Tuo sangue per la salvezza di molti. Hai sofferto per noi, sei morto affinché noi potessimo vivere. Amato Signore, prego anche per tutti coloro che ascoltano una tale predica per la prima volta nella loro vita. Possa la Tua parola parlare a tutti noi, toccare i nostri cuori, che possiamo capire che siamo stati interpellati e precisamente da te. Ora affidiamo questo culto alla guida del tuo Spirito Santo e ti preghiamo, Signore fedele, di essere in mezzo a noi secondo la tua promessa. Salva, guarisci, benedici e rivelati a ciascuno di noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Signori e signori, cari fratelli e sorelle, in Gesù Cristo nostro Signore, questo giorno, come nessun altro durante l'anno, è particolarmente adatto per riflettere su ciò che accadde allora sulla croce del Golgota. E vorrei dire fin dall'inizio, il Venerdì Santo non dovrebbe essere celebrato, dovrebbe essere un'esperienza fra te e il crocifisso, colui che è stato crocifisso, un'esperienza che viviamo con Dio. E spero che attraverso la meditazione della parola ci venga mostrato ciò che realmente accadde sul Golgota nella storia della salvezza. È stato il giorno più grande nella storia dell'umanità, il giorno in cui Dio si è riconciliato con l'umanità, un giorno in cui Dio ha preso su di sé la nostra colpa, le nostre trasgressioni, tutto ciò che era in noi e lo ha posto sull'agnello di Dio, un giorno che già l'Antico Testamento prefigurava come il grande giorno della riconciliazione. Vorrei leggere alcuni passi al riguardo e poiché si tratta di una riflessione sulla parola, non farò come talvolta accade quando si evangelizza e poi si diventa forse un po' più forti nell'annunzio, che oggi la parola ci parli con semplicità, ma vogliamo sperimentare l'effetto di questa parola. Siamo qui oggi effettivamente per avere un'esperienza con Dio. Questo culto non deve passare senza che ognuno abbia stabilito un contatto con Dio e abbia sperimentato la profonda pace nel proprio cuore. Rileggo brevemente i due passi. A Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Egli ci ha amati, ha pagato il prezzo, la redenzione è compiuta. Nessuno ha bisogno di andare perduto perché la salvezza è arrivata. E quando una persona si va perduta nonostante la salvezza disponibile, non può incolpare Dio per questo. Dio ce lo mette a disposizione e lascia a noi la scelta di cosa farne. A Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Lui l'ha fatto. Torniamo alla parola della lettera di Pietro. Riscattati con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Siamo stati redenti, abbiamo cantato «Sono redento». Posso vantarmene, redento dal sangue del Salvatore. Qui si tratta del nocciolo, Qui si tratta della cosa, non di una religione cristiana, non di ciò che fanno i dignitari o i dipendenti di una chiesa, quelli che lavorano in una chiesa o di una chiesa libera o nella chiesa statale. Qui si tratta di conoscere e sperimentare ciò che Dio ha fatto. Se devo essere sincero e onesto, mi sembra che la situazione sia la stessa dei tempi di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ci sono moltissime persone che vorrebbero guidare spiritualmente gli altri senza avere gli occhi aperti, senza aver sperimentato essi stessi di cosa si tratta realmente. Riscattati con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Miei cari, un essere umano non può fare altro che accettare il dono divino. Dio lo offre, lo mette a disposizione e lo ha reso disponibile. Tu ed io dobbiamo solo accettarlo. Vorrei leggere alcuni passi della Bibbia. Il prossimo è tratto dalla seconda lettera ai Corinti, capitolo 5, dal versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo per riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, ha messo in noi la parola della riconciliazione. Questo è il nocciolo dell'annunzio del Vangelo di Gesù Cristo, nostro Signore. Si tratta del fatto che l'uomo viene redento dalla perdizione e coronato di grazia e misericordia. Poiché l'uomo, a causa della sua trasgressione, è stato separato da Dio e trascinato nella morte e nella perdizione, era necessario che Dio da parte sua gettasse e creasse un ponte verso l'umanità. E qui è scritto: non avevamo alcuna possibilità di avvicinarci a Dio. Era Lui che doveva scendere da noi, la parola doveva diventare carne, doveva diventare uomo per dare e donare all'umanità qui sulla terra la possibilità della riconciliazione e della salvezza. E qui è scritto così bello: e tutto questo viene da Dio. Non c'è nessun uomo che possa aggiungere anche solo il minimo alla redenzione compiuta. Ogni atto religioso non ha nulla in comune con l'atto divino unico. Nel consiglio di salvezza di Dio non sono gli uomini ad agire, ma Dio. E Dio ha agito. Ha donato la salvezza in Cristo e, come leggiamo qui, ci ha riconciliati con se stesso. Vorrei sottolineare ancora una volta che non è opera di un uomo, nemmeno se indossa una tunica o un titolo. La redenzione è opera di Dio per l'umanità. e deve essere accolta e accettata con fede. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Una persona che ha sperimentato Dio non può fare altrimenti, deve testimoniarlo. Ha l'impulso interiore di raccontarlo agli altri. Chi è stato riconciliato porta nel cuore la parola della riconciliazione e può trasmetterla e diffonderla. Ancora una volta, questo meraviglioso versetto, 2 Corinti, capitolo 5, versetto 19. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Questa parola della croce. E ben inteso, e chiedo scusa se ogni tanto faccio un'osservazione che va in una direzione o nell'altra, non un crocifisso, una croce vuota. Entrambe sono vuote, la croce e la tomba. Gesù Cristo è stato crocifisso, deposto nella tomba e il terzo giorno è risorto dai morti. Egli non è appeso alla croce come una figura inanimata come quelle che vengono realizzate in oro e argento, in legno e metalli vani in tutto il mondo. Durante la mia ultima visita nelle Filippine, una volta ho avuto un grande spavento. Nell'hotel c'era una cappella, in questa cappella ho pensato di entrare per vedere cosa succedeva. Ebbene, mi ha fatto male vedere quale immagine fosse appesa lì, con questa immagine, con tutti i suoi ornamenti, alta forse 3 metri, fatta di qualche metallo, semplicemente orribile da vedere. Ho pensato tra me e me, Dio fedele, cosa hanno fatto gli uomini del nostro Salvatore. Il nostro Signore non è rimasto sulla croce, doveva fare di più che redimere. In primo luogo doveva redimere, saldare i debiti, perdonare i peccati e riconciliarci con se stesso, ma ciò non era ancora sufficiente. Doveva scendere all'inferno per vincere la morte, togliere alla morte il suo potere, sconfiggere l'inferno e condurre prigioniere alla prigione per dimostrare la sua onnipotenza sulla terra e sotto la terra. Il terzo giorno è stato manifestato che la morte, l'inferno e il diavolo non potevano trattenerlo. È risorto e vive. Vive nel mio cuore, vive nel cuore di tutti coloro che lo hanno accolto. Questo non è un argomento di discussione, o lo si accetta o lo si rifiuta. Non si può discutere su questo. È accessibile solo alla fede. Sappiamo tutti che le persone filosofeggiano su questo argomento, usano il loro intelletto e presentano le loro argomentazioni. Ma chi vuole essere beato deve lasciare da parte tutte le obiezioni umane e deve venire al Signore, che ha avuto pietà di tutti noi, per ricevere il dono della grazia di Dio. Vorrei leggere il versetto che tutti conosciamo dalla prima lettera ai Corinti, capitolo 1. Probabilmente tutti noi proveniamo da determinate chiese, chiese libere o chiese statali, dove abbiamo letto le sacre scritture. Prima Corinti capitolo 1 versetto 18. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. La stessa cosa ha due effetti diversi. Per il credente la parola della croce è potenza di Dio. Per il non credente tutto questo è uno scandalo, un disturbo. Non sa cosa farsene, un fastidio. Amici, oggi nel nostro intimo, nel nostro cuore, le cose devono cambiare. Oggi la parola della croce deve penetrare nei nostri cuori come realtà vivente. Oggi il Golgota deve essere posto davanti ai nostri occhi, come se fossimo lì vicino e vedessimo il nostro Signore inchiodato alla croce, inchiodato nelle mani e nei piedi, come vedessimo la croce innalzata con Lui, come vedessimo Lui deriso e schernito. Oggi Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ha dato il suo sangue e la sua vita per noi, deve apparire davanti ai nostri occhi come se fossimo lì vicino e assistessimo a tutto questo. È successo infatti per te e per me. È successo per noi. E ancora una volta va detto, non per celebrare questo giorno, ma per sperimentare ciò che Dio ci ha concesso nella storia della salvezza attraverso il sacrificio unico sul Golgota. Riconciliazione con Dio, perdono di tutte le colpe e dei peccati, vita eterna attraverso la fede in Gesù Cristo nostro Signore. Non abbiamo bisogno di altro per essere beati. La parola qui dice, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono. Caro cuore, se fino ad oggi questa parola della croce, il Vangelo di Gesù Cristo, non ti ha detto nulla, non ha avuto nulla da dirti, allora possa questo essere l'ora in cui la grazia di Dio ti travolge, l'ora in cui i cuori si aprono, l'ora in cui troviamo la pace con Dio attraverso Gesù Cristo nostro Signore, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono. Non credo che esista una persona che voglia intenzionalmente andare perduta, ma credo di dover dire che molte persone intraprendono strade diverse, convinte che conducono alla meta, che conducono alla beatitudine. E allora bisogna dire chiaramente che esiste davvero una sola via, una sola verità, una sola vita. C'è solo uno che poteva dire di sé, io sono la via, la verità e la vita. Dobbiamo venire al nostro Signore se vogliamo partecipare a questa redenzione divina. Una follia per coloro che si perdono. E al secondo gruppo viene detto quanto segue. Ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Qualcuno potrebbe ora dire, Conosco me stesso, conosco le mie debolezze, i miei fallimenti. Come potrà andare se consacro la mia vita al Signore? Come potrò condurre una vita che gli sia gradita? Posso rileggerlo ancora una volta e fare riferimento anche alla parola letta prima. E tutto questo viene da Dio, non è opera tua né mia, non è merito tuo né mio, ma è l'opera di redenzione compiuta sulla croce del Golgota. E attraverso l'annunzio ciò che Dio ha fatto viene reso comprensibile agli uomini. È una lieta novella, un messaggio di salvezza, il Vangelo di Gesù Cristo nostro Signore. Ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Dobbiamo vivere la parola della croce, ciò che è accaduto sulla croce. Dobbiamo viverla, sperimentarla come una forza divina. Dal capitolo 1 della lettera ai Romani vorrei leggere Romani capitolo 1 versetto 16. Infatti non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza. Avete ascoltato? Infatti non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Che parole meravigliose della Sacra Scrittura! Il Vangelo di Gesù Cristo è una potenza di Dio per chi crede. Una potenza che Dio rivela nella nostra vita. Una potenza di cui abbiamo bisogno per poter seguire e seguire il Signore, per poterlo servire e seguire, per essere strappati da tutto ciò che è mondano e poter così servire il nostro Signore in modo giusto. Vorrei continuare a leggere dal Vangelo di Matteo per ricondurci proprio ciò che è accaduto in questo giorno. Matteo 27, versetto 45. Dall'ora sesta si fecero tenebre in tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabatani. Cioè, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Fino a qui, per il momento, qui ci viene mostrato che l'agnello di Dio ha preso il nostro posto perché noi eravamo quelli separati da Dio, quelli abbandonati da Dio. Qui Gesù Cristo, come Redentore, ha preso il posto di coloro che dovevano essere redenti. Egli ha gridato il tuo e il mio grido, perché il peccato di tutta l'umanità era stato posto su di lui. Come ha detto il profeta Isaia nel capitolo 53, egli è stato trafitto per i nostri peccati, colpito per le nostre trasgressioni. Il castigo è stato posto su di lui affinché noi avessimo pace e Per le sue lieviture siamo stati guariti. Nel momento in cui si adempì ciò che disse Giovanni il Battista, quando disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Nel momento in cui il peccato del mondo intero fu posto sull'agnello di Dio, egli gridò per conto di coloro che erano separati da Dio a causa del peccato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E vorrei dire qui qualcosa che mi commuove interiormente. Ci sono persone che non hanno ancora provato né sperimentato l'abbandono di Dio e sono quelle che sono ancora morte nei peccati e nelle trasgressioni. Nel momento in cui lo Spirito di Dio scende sull'uomo attraverso la predicazione del Vangelo, egli si rende conto del suo abbandono da parte di Dio, della sua perdizione, e capisce fondamentalmente e riconosce dove si trova e dove sta andando. E in quel momento il grido diventa forte. Da giovane pensavo che il mondo fosse ai miei piedi, non avevo consapevolezza del peccato. Figuriamoci pensare di aver bisogno di un salvatore. A che scopo? Non avevo ucciso nessuno e fatto altre cose del genere, ma quando la parola mi ha toccato, allora in effetti la mano del Signore è scesa su di me e ho visto e riconosciuto la mia separazione da Dio, il mio essere perduto, la mia condizione senza speranza. Ma allora sono scorse lacrime, non mi vergogno di ammetterlo apertamente. Nel momento in cui l'uomo viene risvegliato attraverso la proclamazione della parola e non rimane più nel peccato e nella trasgressione, ma ora Dio comincia a scuoterlo, a risvegliarlo. E per prima cosa, quando l'uomo esce dal sonno del peccato in cui si trova per natura, quando si risveglia, improvvisamente si rende conto: non sono affatto un figlio di Dio, non sono ancora salvato, sono ancora separato da Dio. E io vi dico che allora lo Spirito di Dio scende sull'uomo in modo così potente che egli ne è così commosso e toccato interiormente ed esclamare: Signore, salva la mia anima, perdona la mia colpa e il mio peccato. Concedimi la riconciliazione che hai portato all'umanità sul Golgota. Finché l'uomo è ancora in uno stato spiritualmente morto, non si nota nulla. Alcuni aspettano l'ultima unzione con l'olio e altri forse l'ultima cena per proclamare la propria l'ultima santa cena per proclamare la propria coscienza, per placare la propria coscienza prima di passare all'altra vita. Ma lasciatemelo dire chiaramente: solo il Salvatore può salvare. Il perdono è possibile solo attraverso la fede in Gesù Cristo nostro Signore. L'uomo deve essere salvato prima di lasciare questa terra. Chi passa dall'eterno al tempo senza essere salvato arriverà all'altra parte senza essere salvato. La parola della croce è diventata per noi potenza di Dio. Qui abbiamo descritto una condizione. Da allora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Questo mi ricorda Genesi 1, e le tenebre coprivano la terra. Ma poi Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Qui Dio ha voluto illustrare che l'intera umanità è tenuta nell'oscurità, nelle tenebre. E poi giunse questo grido di vittoria è compiuto. E allora venne la luce. La cortina del Tempio si squarciò da cima a fondo. Questo doveva annunziare che la via verso Dio, la via verso il luogo santissimo era adesso libera. Cari amici, su questa terra Dio ha offerto all'umanità la mano della riconciliazione. Qui su questa terra, sul colle del Golgota, a pochi metri dalle mura della città di Gerusalemme, il nostro Signore ha versato il suo sangue e ha dato la sua vita affinché noi potessimo essere salvati. Un uomo su cui scende lo Spirito di Dio riconosce se stesso come perduto ed esclamerà sinceramente: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E allora sappiamo esattamente perché è successo. Il peccato è venuto su tutti gli uomini, non sono l'effetto del peccato nelle sue varie forme, ma il peccato dell'incredulità. Gli uomini non riescono più a credere come dice la Scrittura. Ognuno crede ciò che vuole credere senza rendersi conto che questo non vale davanti a Dio. Da allora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. Poi si udì il grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Chi ha ascoltato attentamente avrà notato che in 2 Corinti 5, versetto 19 abbiamo letto: Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo. Qui leggiamo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cosa è successo realmente? Entrambe le cose sono vere. Nel momento in cui il peccato dell'umanità intera fu posto su di lui e fu inchiodato alla croce, dove dovette sacrificare la sua vita per noi, si avverò o si realizzò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Nell'istante successivo, quando la lancia del soldato romano gli trafisse il costato e ne scorgò il prezioso e sacro sangue divino, Dio donò all'umanità la riconciliazione e il perdono, entrambe sulla croce. Il primo stato, l'abbandono da parte di Dio, e il secondo stato, l'essere stati riconciliati con Dio. Cari, questa è realtà della storia della salvezza. Qui non si parla di una teoria di come potrebbe essere, qui si parla di come era e sarà. Con Dio non esiste il potrebbe essere, con Dio è come Lui ha detto e ha fatto. Siamo stati riconciliati con Dio. Lasciatemi leggere dal Vangelo di Marco. Ho pensato di leggere intenzionalmente dai diversi Vangeli per sottolineare in modo particolare ciò che è accaduto. Leggo qui la parte tratta da Marco capitolo 15, versetto 36. Uno di loro corse, dopo aver inzuppato d'aceto una spugna, la pose in cima a una canna e gli diede da bere, dicendo: aspettate, vediamo se Elia viene a farlo scendere. Sapete bene cosa è successo prima e così via. Gesù Emesso un gran grido, rese lo spirito. Leggo dal Vangelo di Luca. Luca capitolo 23, versetto 39. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli gli disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Miei cari, tutto è realtà, il cielo e la terra, la vita e la morte, la luce e le tenebre, il tempo e l'eternità, tutto è realtà. Ci sono quelli che vengono celebrati dal popolo come filosofi che dicono semplicemente... che dicono: è già tornato qualcuno che potesse dirci come è dall'altra parte? Miei cari, lui è tornato e la sua testimonianza è vera. Se fosse stato solo un semplice Lazzaro, forse avremmo creduto a ciò che diceva, forse no. Ma non era nessun altro e nessuno meno e più grande di Gesù Cristo, nostro Signore stesso, che è disceso il terzo giorno, è tornato, che è risorto e ha potuto dire: ero morto, ma ecco, vivo per sempre, nei secoli dei secoli. Queste non sono storie inventate. Il paradiso, il cielo è realtà, l'inferno è realtà, la vita eterna è realtà, Dio è realtà, il diavolo è realtà. Tutto è come ci è stato raccontato e tramandato nella Bibbia. Qui ci viene mostrato il primo uomo che ha invocato il Signore per essere salvato. Chi desidera ottenere il perdono delle colpe e dei peccati non può semplicemente venire e dire: buongiorno caro Dio, ora sono qui, ma deve invocare il nome del Signore. Deve riconoscere la sua condizione di perduto e la sua condanna, come ha fatto quest'uomo qui. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. Siamo tutti colpevoli, siamo già nati peccatori in questo mondo e separati da Dio. Come già detto prima, non esiste alcun atto religioso che possa unirci a Dio, nessuna funzione. Solo ciò che Dio ha fatto è valido nel regno di Dio. L'importanza storica del Venerdì Santo per la salvezza non può essere sopravvalutata. È il giorno della salvezza che è iniziato lì. Il giorno della riconciliazione di Dio con l'umanità, e come era stato preannunziato nell'Antico Testamento in Levitico 23, il grande giorno dell'espiazione, l'anno del Giubileo e così via. Il nostro Signore lo aveva già letto anche in Luca 4 e anche lì lo aveva messo alla luce e aveva detto: questo è l'anno di grazia, il giorno della salvezza e della misericordia, e disse: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito, si è compiuta davanti ai nostri occhi. Cosa vuole Dio? Dio vuole trasformare i figli degli uomini temporali in figli di Dio eterni. Per poter vivere in eterno dobbiamo avere la vita eterna, perché solo chi ha la vita eterna può vivere in eterno, così come chi ha ricevuto la vita temporale può vivere temporalmente. Per poter avere la vita temporale dobbiamo essere nati in questo mondo e respirare profondamente affinché ciò funzioni. Questo è il punto di vista spirituale. Dobbiamo nascere nel regno di Dio. La nostra anima deve respirare profondamente e accogliere in sé la vita divina. Gesù, nostro Signore, disse nel Vangelo di Giovanni, nel terzo capitolo: quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare, dice, sottolineando e ribadendo: se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo, se no non potete vedere il regno di Dio. Sono tenuto davanti a Dio, alla mia coscienza, a dire agli uomini la pura verità. E la pura verità è che esistono due vie diverse, come ci viene mostrato dal Signore stesso in Matteo 7. Una via larga che conduce alla perdizione, e molto sono quelli che la percorrono. Una porta stretta e una via angusta che conduce alla vita, e pochi sono quelli che trovano questa porta stretta. E per questo il Signore dice subito dopo: entrate per la porta stretta. Lo dice prima, può dirlo dopo: entrate per la porta stretta. Ancora una volta vediamo che non si tratta di un atto religioso, di una funzione religiosa, ma piuttosto che l'azione di Dio ha inizio quando un uomo si apre a Lui, ascolta la sua parola, accoglie e accetta il messaggio di salvezza di Gesù Cristo e crede nel Signore. Le cose divine ci sono accessibili solo attraverso la fede. Con la nostra testa potremmo sempre discutere, ma con il cuore possiamo credere, con la bocca possiamo professare ciò che crediamo con il cuore. E così è scritto anche nel capitolo 10 della lettera ai Romani: la fede viene dalla predicazione. Miei cari, ho viaggiato molto, sono stato in oltre 100 paesi, ho visto molte persone, le loro religioni, culture, qualsiasi cosa. In tutto questo una cosa mi è diventata molto grande: ho visto dei E dei, il Dio addormentato, a cui venivano offerti sacrifici affinché l'autista non si addormentasse al volante. Ho visto davvero tante cose. Il tempio d'oro di Amritsar in India, dove c'erano molti. Ho visto tutti e cinque i continenti, compreso l'Unione Sovietica e la Cina. Ho visto molte cose. Ho anche visto che le persone hanno un desiderio, le persone cercano. C'è qualcosa dentro di loro, vogliono adorare, solo che lo fanno nel modo sbagliato. Una volta ho parlato nella capitale del Pakistan, Islamabad, e c'erano moltissimi musulmani che fanno fatica a credere perché pensano che noi crediamo in tre divinità invece che in unico Dio. Non capiscono che l'unico Dio si rivela in cielo come Padre, sulla terra nel Figlio e in noi attraverso lo Spirito Santo. Credono solo in Dio e nel loro profeta Maometto. Allora ho gridato alla folla che Dio è un Dio vero, veritiero, che può essere trovato solo dove si è rivelato personalmente. E vorrei che prendesse molto a cuore proprio questa spiegazione e ci rifletteste sopra. Solo dove Dio si è rivelato all'umanità, ha reso noto il suo nome e ha manifestato la sua volontà. Solo lì possiamo incontrare Dio, riconoscere la sua volontà e accettare la sua rivelazione. E questo non è avvenuto in un luogo qualsiasi determinato dagli uomini, ma esclusivamente in Gesù Cristo nostro Signore. Ho visto persone che guardano verso il cielo, adorano il sole e altre cose, altre che vanno nella natura. Tutto bene e bello. Dio è il creatore dell'intero universo. Da Lui scaturisce tutta la vita. Lui l'ha chiamata all'esistenza. Ma qui non si tratta della creazione. Qui si tratta di redenzione. E se ho bisogno di redenzione, allora devo rivolgermi al Redentore. Se ho bisogno di salvezza, devo rivolgermi al Salvatore. Quando sono malato, non vado dal meccanico, ma dal medico. Abbiamo capito? Dobbiamo rivolgerci a chi è in grado di risolvere il problema in questione. E quando si tratta di chiarire il nostro rapporto con Dio e diventare veri figli di Dio, non possiamo rivolgerci agli uomini, nemmeno alle istituzioni cristiane, ma dobbiamo rivolgerci a Gesù Cristo. E vi dirò anche perché. Oggi nel cristianesimo vediamo oltre 300 diverse confessioni religiose, tutte rappresentate nel Consiglio Mondiale delle Chiese, oltre 300, ma c'è un solo Dio, una sola Bibbia, una sola salvezza, una sola vita eterna, una sola via, una sola verità. Tutto esiste sempre e solo al singolare. Gli uomini ne hanno fatto un gran uso e hanno fuorviato le masse, invece di indirizzarle verso Cristo, di indicarle Lui e di condurle a Lui, sono state mostrate tante strade diverse. Ma il nostro compito è quello di mostrare con umiltà alle persone la strada giusta. C'è una splendida frase nel profeta Geremia che dice: affermatevi sulle vie, guardate dove andate, quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Dobbiamo trovare la via di Dio, la via della salvezza, e poi percorrerla. Qui ci viene mostrato che il primo uomo è stato salvato nella morte. Mentre Gesù moriva, quest'uomo lo invocò dicendo: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E la risposta fu molto breve ma molto bella: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Qui si avvera la parola della scrittura del profeta Gioele, citata da Pietro nella sua prima predica alla Pentecoste. Chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Qui c'era il primo che invocò il nome del Signore nel nuovo patto e fu salvato. Egli poté entrare in paradiso con il Signore. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 19, leggo ancora dai versetti 28 al 30. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. Mi piace sempre quando nel Nuovo Testamento si legge affinché si adempisse la Scrittura. E qui la parola completamente, affinché si adempisse la Scrittura completamente, disse Ossete. C'era lì un vaso pieno d'aceto, posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo di sopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo rese lo spirito. Queste parole, è compiuto, significano tutto. Non sono solo parole. Qui si è compiuta l'opera salvificante di Dio sulla terra. Il debito è stato saldato, il peccato perdonato, la grazia di Dio, la salvezza di Dio donata all'umanità. Da quel momento in poi nessuno ha bisogno di andare perduto, la via è libera. L'innocente ha preso il posto dei colpevoli, è stato fatto peccato per noi, affinché noi potessimo partecipare alla giustizia di Dio in Lui. Cari signori e signori, cari fratelli e sorelle, in Gesù Cristo nostro Signore, tutti noi in breve saremo presi nell'eternità, giovani o anziani che siamo. Oserei dire, sulla base dei segni dei tempi, che siamo vicini al ritorno di Gesù Cristo. E non mi lascio scoraggiare da coloro che dicono: sì, è da molto tempo che lo si dice, lo si crede e lo si aspetta, ma proprio nei nostri giorni la profezia biblica si sta avverando davanti ai nostri occhi. E il nostro Signore dice in Matteo 24 e in Luca 21 e in altri passi: ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. Credeteci, per favore. Siamo vicini al ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. In quel giorno si adempirà Matteo 25. E le vergini che erano pronte entrarono con Lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. E fuori ci saranno pianti e stridore di denti. Ancora una volta gli uomini potrebbero dire: se Dio è un Dio d'amore, come può permettere che terribili giudizi e catastrofi si abbattano sull'umanità? Avete mai pensato che le persone non pensano affatto a Dio quando tutto va bene? Anzi, dicono addirittura: sì, Dio non esiste affatto. Ma quando si verifica una tragedia, un disastro, allora Dio avrebbe dovuto impedirlo, anche se non esiste, non è vero? Ci sono molte persone che lo dichiarano inesistente. Miei cari, cosa conta adesso? Dio ha stabilito una relazione con noi. Ha coperto Maria con la sua ombra e colui che lei ha partorito è stato generato dallo Spirito Santo. In Gesù Cristo c'era la vita divina e il sangue divino. Egli non era ebreo, non era pagano, era Dio rivelato in forma umana. Era il nostro Salvatore e Redentore. Nel sangue sacro di Dio c'era la vita sacra di Dio. Quando il sangue fu versato, la vita divina fu liberata per entrare nuovamente come vita divina in tutti coloro che sarebbero stati redenti dal sangue. Per questo è scritto: in Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Ci sono semplicemente anche coloro che non guardano al piano di salvezza di Dio con occhi divini. come già detto prima, lo considerano come in modo scientifico, ci riflettono sopra leggendo la letteratura di alcuni professori, si prova una sensazione diversa, hanno cercato di comprendere con la mente Dio, le rivelazioni di Dio, il piano di Dio, tutto in generale di capirlo, e questo semplicemente non è possibile. Non possiamo spiegare Dio, ma possiamo sperimentarlo. Non possiamo vedere Dio, ma possiamo amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima. E poi verrà il giorno in cui si adempirà ciò che è scritto nella predica del monte: beati i cuori, i puri di cuore, perché vedranno Dio. Ci sono meravigliosi passi della Bibbia che non ingannano. Sappiamo bene che la parola di Dio è vera, anche se i critici dicono che non tutto è comparabile. Guardate, anche se i Vangeli sono leggermente diversi tra loro nella struttura, uno ha riportato più dettagli su questo evento, l'altro più dettagli su quell'altro. Se li si mette tutti insieme, si ottiene davvero un insieme armonioso. Ma chi affronta la questione con la testa ha un punto di partenza sbagliato e si perde in argomentazioni che non portano al risultato desiderato. Oggi, in questo giorno, il significato della salvezza di ciò che è accaduto sulla croce del Golgota deve essere portato alla nostra attenzione, nel nostro cuore, per quanto possibile tenerlo in noi. Il nostro Salvatore è nato, è venuto in questo mondo, ha preso forma umana proprio per pagare il prezzo della redenzione per tutta l'umanità. Dobbiamo accettarlo, ciascuno per sé, in modo del tutto personale, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Vorrei davvero che oggi tutti, senza eccezione, giovani e anziani, potessero comprendere questo evento che è accaduto quasi 2000 anni fa su quella collina chiamata Golgota, il luogo del cranio. In questa collina è avvenuto, in un coro cantiamo glorioso Golgota. Con questo non intendiamo il luogo in cui è avvenuto, ma ciò che è avvenuto lì. Il nostro Salvatore era sospeso fra cielo e terra e disse: quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. E ancora oggi dice: chi viene a me non lo respingerò. Dio ha teso la mano della riconciliazione all'umanità in Gesù Cristo, nostro Signore. Il muro che ci separava è stato abbattuto. Per questo la redenzione doveva avvenire in uno che fosse, che era le due cose, sia Dio che uomo, per rappresentare da un lato Dio e dall'altro l'umanità. Nello spirito il nostro Salvatore era Dio Signore. Egli poteva dire: prima che Abramo fosse, io sono. Ma nella carne era nato, avvolto in fasce, deposto in una mangiatoia. Da un punto di vista terreno ha avuto un inizio, da un punto di vista divino è eterno. In principio era la parola, prima che diventasse carne era parola, e la parola era presso Dio, e Dio era la parola, e si fece carne e venne ad abitare tra noi. Gesù Cristo è Emanuele, Dio con noi. Secondo la natura umana ha mangiato e bevuto, era stanco e dormiva, era riconoscibile nei gesti come un essere umano, ma più che un uomo. Poteva prendere alcuni pani e spezzarli, ed ecco le sue mani rimanevano piene di pane. Spezzava e il pane si moltiplicava mentre era nelle sue mani. Miei cari, questa è per me la lezione, che dobbiamo affidarci alle sue mani se vogliamo che qualcosa accada. Dobbiamo affidarci al Signore e dire: eccomi, così come sono, vengo, accettami. E poi sentiamo dire: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Oggi vorrei vedere tutti coloro che non hanno ancora sperimentato consapevolmente la grazia di Dio, essere pervasi da una santa inquietudine e poi entrare nella santa pace di Dio. Prima di tutto l'uomo deve essere messo in difficoltà, in agitazione, riconoscere il suo stato di perdizione, di separazione da Dio, e da questo stato invocare Dio. Signore, abbi pietà di me, accoglimi misericordiosamente, peccatore. Perdona tutti i miei peccati, lavami, purificami, santificami, accoglimi, rendimi figlio di Dio, fai di me un figliolo tuo, donami il perdono e la vita eterna. Questo è ciò che Dio vuole fare oggi. Qui il ladrone sulla croce ha invocato il Signore all'ultimo minuto ed è stato esaudito. Gli è stato permesso di andare in paradiso. Posso chiedere oggi se c'è qualcuno tra noi che non ci penserebbe due volte ad aprire gli occhi quando è troppo tardi, che grida quanti rimproveri si rivolgeranno le persone che non hanno accettato l'offerta di grazia di Dio, ma l'hanno rifiutata. Coloro che hanno pensato: c'è ancora tempo, sono ancora giovane, o cosa dirà la gente, le scuse sono diverse, ma la Sacra Scrittura dice: oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Oggi ti appartiene, Dio te lo ha donato, il domani è nelle mani di Dio. Oggi puoi coricarti, ma nessuno sa se domani si alzerà. Molti si sono già coricati e non si sono più alzati. Il Signore desidera che oggi ognuno, davvero ognuno, sperimenti Dio, sperimenti la grazia di Dio, riceva il perdono di tutte le colpe e dei peccati, e comprenda ciò che è accaduto nella storia della salvezza. Non accadrà solo in futuro, è già compiuto, è già accaduto. Dio si è riconciliato con l'umanità. La colpa e il peccato sono stati cancellati. Solo l'incredulità ti trascinerà giù. Per questo è scritto, Gesù dice: se non credete che io sono, morirete nel vostro peccato. C'è un solo Salvatore, una sola salvezza, una sola salvezza che Dio ci ha donato per grazia in Cristo. Questo è il significato del Golgota. Non un giorno da celebrare festosamente, magari anche con processione, con questo e quello. Dio non vuole che ci allontaniamo dal nocciolo della questione con tanto clamore. Dio vuole che usciamo da tutte le cose secondarie e ci troviamo di fronte al crocifisso e riconosciamo: oh mio Dio, questo è successo per me, la mia colpa, il mio peccato, il mio abbandono da parte di Dio erano stati posti sull'agnello di Dio. Oh Signore, mi hai amato così tanto da togliermi la colpa, da prendere su di te la mia punizione. Ciò che avrebbe dovuto colpire me l'hai sopportato tu. Eravamo noi che avremmo dovuto scendere giù. È stato lui a scendere giù. Eravamo noi che dovevamo morire separati da Dio. È stato lui a prendere il nostro posto, a morire per noi, per donarci la vita eterna per grazia. C'è poi, e vorrei solo accennarlo, l'atteggiamento secondo cui quando l'uomo passa dal tempo all'eternità ottiene la vita eterna. Questo non è vero. Chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna. Chi non crede in Lui non ha la vita. Quanti passi della Bibbia potrebbero essere citati su questo argomento? Ebrei 9:27. Come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Nel frattempo non cambia nulla. Chi lascia questa terra perduto sarà perduto anche per l'eternità. Chi lascia questa terra riconciliato con Dio, perdonato da Dio come figlio di Dio, cambia solo la residenza, si trasferisce dal tempo all'eternità, dalla valle delle lacrime alla sala della gioia, per stare lì con il Signore per sempre. Miei cari, questa è la realtà divina. Non è una storia di fantascienza, è una realtà divina ed eterna. Dio era in Cristo e ha riconciliato con sé il mondo, al quale tu ed io apparteniamo, di cui facciamo parte. Non ci ha imputato la colpa e ci ha perdonato tutto per grazia. Questo è il significato del Venerdì Santo. Il Golgotha, come un fatto salvifico di Dio per l'intera umanità, storia della salvezza per l'intera umanità attraverso la proclamazione del Vangelo. E Vangelo dal greco significa buona novella, un messaggio meraviglioso di amore, grazia, perdono e salvezza. In una canzone è scritto: messaggio per te, messaggio per me, messaggio per tutti noi. E la cosa bella è che è vero, che è realtà, è reale, e che Dio mantiene la sua parola e realizza ciò che ha promesso. Voglio dire che con la sua vita, la sua morte e la sua resurrezione il nostro Signore ha dimostrato che ciò che ha detto è vero. E come dice la Sacra Scrittura, un patto, un testamento diventa valido con l'avvento della morte. Sulla croce del Golgota è successo. Il nostro Signore aveva detto: questo è il sangue del nuovo patto, versato per molti per la remissione dei peccati. Cuore caro, accettalo oggi senza alcun dubbio. Possiamo dubitare delle persone, di te stesso, di me, non è grave, ma ti prego, non dubitare di Dio e della sua parola. Dio e la sua parola, tutto ciò che proviene da Dio è degno di fede. Il cielo cadrà piuttosto che la sua parola mi inganna. Il cielo e la terra passeranno, ma le parole di Dio rimarranno in eterno. E se tu e io desideriamo stare con Dio nella gloria per l'eternità, allora dobbiamo accettarlo già qui come un dono di grazia. Vorrei concludere rileggendo questo meraviglioso passo dell'Antico Testamento che abbiamo letto recentemente da qualche parte, mi viene in mente, e penso che da esso potrete vedere come già nell'Antico Testamento gli uomini di Dio riponevano la loro speranza nel Signore e poi sperimentavano ciò che Egli aveva promesso. Mi riferisco al passo di Giobbe, capitolo 19, e poi anche a Giobbe 33, due passaggi in breve. Giobbe capitolo 19, versetto 23. Oh, se le mie parole fossero scritte, se fossero imprese in un libro, se lo scalpello di ferro e con il piombo fossero incise nella roccia per sempre. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole. Lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma. Soprattutto questa preziosa parola, questa espressione, ma io so che il mio Redentore vive. Chi oggi non è ancora in grado di dirlo per convinzione, per esperienza con Dio, deve farlo oggi. Può accadere, e se ci credete, accadrà. Una parola che dovrebbe essere per noi che siamo in età avanzata, che ci sarà di beneficio, la troviamo scritta in Giovanni 33, in Giobbe 33, Giobbe 33, ma se presso di lui c'è un angelo, un interprete, uno solo tra i mille, che mostri all'uomo il suo dovere. Notate qui i termini avvocato, uno tra mille, per rendere testimonianza all'uomo. Nel versetto 24 è scritto: Dio ha pietà di lui e dice: risparmialo, che non scenda nella fossa. Ho trovato il suo riscatto. Sulla croce del Golgota Dio ha trovato un'espiazione e quindi il messaggio. Lasciatevi riconciliare con Dio. Dio ci ha affidato la parola della riconciliazione e noi gridiamo all'umanità riconciliata con Dio. Lasciatevi riconciliare con Dio. Da parte di Dio questa riconciliazione è avvenuta e da parte tua devi accettarla nella fede e confermarla come avviene con un patto o un contratto. Nel versetto 25 si legge inoltre: allora la sua carne diviene più fresca di quella di un bimbo, egli torna ai giorni della sua giovinezza. Questo può sembrare nuovo ad alcuni di noi, ma nel compimento, al ritorno di Gesù Cristo, quando il mortale rivestirà l'immortalità e il transitorio rivestirà quello che è immortale, allora saremo riportati al fiore della nostra giovinezza. Nella gloria non ci sarà nessuno che cammina con le stampelle, nessuno che vada cieco, nessuno che sia sordo o muto, nessuno che soffra. Tutte queste cose non esisteranno più. Essere riportati nell'eterna giovinezza e stare con il Signore per sempre. Questa è la promessa divina. Questo significa salvezza. Non solo perdono dei peccati, ma anche per l'eternità non ci sarà più traccia di peccato, malattia, sofferenza o morte. Il passato sarà finito. Ecco, Dio fa nuove tutte le cose nuove e comincia nei nostri cuori e nelle nostre vite. Solo la fine di questi versetti qui. Allora la sua carne diviene più fresca di quella di un bimbo. Egli torna ai giorni della sua giovinezza. I giovani non possono ancora capirci fino in fondo, ma noi sappiamo cosa significa. Poi continua, implora a Dio e Dio gli è propizio, gli dà di contemplare il suo volto con gioia e lo considera di nuovo come giusto. Egli non ha tenuto conto della nostra colpa, ci restituisce la giustizia divina e noi possiamo presentarci davanti a Lui con gioia. E poi è scritto ancora, ed egli canterà tra la gente e dirà, avevo peccato, pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo. Dio ha riscattato l'anima mia dalla fossa e la mia vita si schiude alla luce. Vorrei riassumere ancora una volta il significato salvifico di questi giorni dal venerdì santo alla domenica di Pasqua. La redenzione doveva essere compiuta da Dio su questa terra. Ciò includeva la nostra riconciliazione con Dio, il nostro perdono, tutto ciò che si frapponeva tra noi e Dio doveva essere eliminato. Il muro di separazione, l'inimicizia, tutto doveva essere eliminato. Era necessario aprire la strada che avrebbe condotto l'umanità a Dio. E nessun uomo poteva aprirlo. Il Signore della gloria, il Re del Re stesso, è venuto in carne, è diventato uomo per poter agire, per poter aprire questa via all'umanità qui sulla terra. Riconciliazione e perdono completi, grazia, salvezza e vita eterna. E ancora di più, vittoria sulla morte, la liberazione, sì, liberazione dall'inferno stesso. Egli è disceso affinché noi potessimo risalire al suo ritorno. Tutto ciò che era necessario per la salvezza, Dio ci ha donato per grazia in Cristo Gesù nostro Signore. Tutto quello che era necessario, ora sta solo a noi accoglierlo, ringraziare Dio per questo e viverlo davvero come lo hanno sperimentato i nostri fratelli e sorelle all'inizio, affinché anche noi possiamo ricevere la certezza della fede e dire, so che il mio Redentore vive. Che potremmo dire, so di un giorno, di un'ora, in cui ho consacrato consapevolmente la mia vita al Signore. So di un'ora in cui ho sperimentato Dio, ricevuto il perdono dei miei peccati e sono diventato un figlio di Dio. Come spiega Paolo ai Romani, il suo spirito rende testimonianza al nostro spirito che siamo diventati figli di Dio. Cari amici, ci sarebbe ancora molto da dire su questo argomento. Dio ci ha dato la salvezza, l'ha donato a questa umanità, che probabilmente fino a oggi non è degna, ma deve essere accettata, deve essere vissuta e non solo considerata come una riflessione. Oggi può accadere a te, sì, a tutti coloro che non hanno ancora sperimentato Dio, l'amore che Dio ha rivelato nel dare il suo Figlio unigenito affinché tutti coloro che credono in Lui non periscano, ma abbiano la vita eterna. Non può essere descritto a parole. Dio ci ha amato così tanto, così profondamente, che è venuto in carne e ha preso su di sé tutto per redimerci, per strapparci dalla morte, dall'inferno e per fare dei figli degli uomini figli di Dio. Tutti gli altri fondatori di religioni sono ancora oggi nelle loro tombe, nelle loro fossa. Gesù è risorto il terzo giorno, egli vive. E come canta un cantautore, Gesù vive e noi con Lui, e con Lui anche io. Morte, dove sono i tuoi terrori? Avevo scelto una canzone che volevo leggere. O capo pieno di sangue e ferite, pieno di dolore e pieno di scherno, o capo ricodilizzato con una corona di spine, o capo un tempo adornato con grande onore e splendore, ma ora oltraggiato. Ti saluto, il nostro Signore Salvatore è stato colpito, deriso, schernito. Poi il suo costato è stato aperto e il sangue necessario alla nostra salvezza è sgorgato. E poi entrò con il proprio sangue nel santuario celeste per compiere una redenzione eterna. Egli l'ha compiuta. Amen.